saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Fratelli, Dio vi benedica, buongiorno, un abbraccio forte, grande, amorevole da parte nostra, vi amiamo fratelli. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno Angela.
Oh, ma il microfono? Dimenticato?
Buongiorno Angela, come stai?
Eccoti!
Mi sentite adesso?
Adesso sì.
Ma è possibile che non riusciamo mai a cominciare qui, diciamo,
senti,
dando un'impressione...
Ma prima funzionava il microfono, che l'ho provato, tutto andava bene... Adesso è spento.
Ma l'ho spento perché a volte faccio dei rumori strani e dopo tu mi sgridi.
Quello è vero. Quello è molto vero.
I politici sono sempre nei guai perché c'è un microfono acceso quando dovrebbe essere spento.
Sì, sì.
Hai capito? E dicono qualcosa contro Putin, contro quell'altro.
Sì.
Senti, perché non cominciamo sul serio qua?
Allora, iniziamo con una preghiera?
Guarda, d'accordo. Sul piede giusto.
Abbiamo una preghiera oggi da parte di Luca, però non l'ha inviato in audio perché credo non riesce a registrare i vocali, ma l'ha inviato in testo e ve la leggo io.
Leggi tu, brava.
Luca è un prezioso fratello che fa parte del rinnovamento dello Spirito Santo.
Dio li benedica, abbiamo molti fratelli lì.
Sì, sono tra i fratelli più amorevoli che ho mai conosciuto. quelli del rinnovamento.
Ma per me sono la... Oh, non vuole offendere nessuno, ma sono la parte della Chiesa Cattolica, la parte più amorevole.
Vero, vero, sì.
È per questo che i vaticanesi hanno sempre cercato di schiacciarli. Mm-hmm. E loro hanno fatto lo sbaglio di farsi schiacciare. E loro dovevano fare delle belle, bellissime comunità in casa. E poi il prete, se vuol venire, che venga, se no che s'arrangi. Insomma, non è che possiamo far contenti tutti qua.
Mm. Infatti ogni volta che ci scrive Luca si sente come è innamorato dello Spirito di Gesù.
Ma è vero, ma questi sono, sono, guarda, io li amo.
Tra i primi messaggi che ci ha scritto ha,
guarda,
detto...
Mi li ricordo che andavo sempre lì, sono stato esattamente almeno una quarantina di gruppi di rinnovamento.
Oh, wow.
Ma nell'81, quando stavo andando in Argentina e giravo per le chiese qua e là per... Insomma, i soldi dei biglietti, insomma, ecco. Però lo facevamo predicando, non è che andavamo lì come mendicanti, andavamo lì e a volte ci davano niente, capitava un posto sbagliato. Mm-hmm. A volte c'era un prete lì che teneva tutto sotto controllo, quindi controllo mica troppo buono, eh. Mm.
Se tra i primi messaggi che Luca ci ha scritto un paio di anni fa, ha detto che ha sperimentato la dolce, amorevole effusione dello Spirito Santo.
Gloria a Dio.
Quella relazione personale con Gesù.
Gloria
a Dio. Che
poi
è il fondamento di tutta la nostra vita.
Questo è il nostro scopo, ragazzi.
Amen. E prega Luca. Carissimi amici e fratelli in Cristo Gesù, ringrazio di cuore per il vostro libricino e alla vostra dedica che mi ha commosso profondamente, scritta a mano non so da chi di voi. Ti vogliamo bene, mi ha riempito il cuore di gioia. Avete però dimenticato una H nella lettera.
Ti vogliamo bene, manca un H?
No, è nella lettera che le abbiamo scritto a mano, mancava un H.
Cioè nell'indirizzo o dentro la lettera?
Dentro la lettera.
E qui, insomma, abbiamo imparato a leggere e adesso ci stiamo dando da fare per lo scrivere.
E non so chi l'ha qui, scritto, chi di noi.
No, e qui siamo, sai, si diceva una volta che i carabinieri in Italia, questa barzelletta la raccontano i carabinieri, niente contro i carabinieri. Mm-hmm. I carabinieri si raccontano queste barzellette, che sai, in Italia la vecchia battuta dice, vecchia, dice che i carabinieri vanno a 2-2 perché uno legge e l'altro scrive.
Ah, sì.
Capito? E poi invece in Russia, durante il regime sovietico, andavano 3-3. Perché?
Ah, perché?
Jasmine, perché andavano 3-3?
I don't know, dice.
Perché uno leggeva, l'altro scriveva, il terzo per controllare questi due pericolosi intellettuali.
Oh.
Avanti, Angela.
Sì. Oi,
non prendo responsabilità per le barzellette, eh? Uno
come no?
Ascolta e passa, no?
Ah, sì. Sì, allora andiamo alla preghiera di Luca.
Luca, Dio ti benedica, gloria a Dio, andiamo nel nome di Gesù. Fratelli, in preghiera.
Possa lo Spirito Santo, con la sua sapienza, farci gustare sempre il suo amore infinito. Possa illuminare con il suo intelletto la nostra mente per comprendere il vero bene.
Amen. Ascolta, Signore.
Possa farci grazia del suo consiglio per testimoniare sempre al meglio la nostra fede.
Amen.
Possa con la sua fortezza reggere la nostra debolezza e rendere salda la nostra obbedienza al Vangelo.
Gloria a Dio.
Possa infondere la sua scienza per scoprire la sua gioia e verità.
Grazie Gesù, questo fratello è profondo.
Possa lo Spirito Santo accendere la sua pietà in noi per amare Gesù e i fratelli.
Amen.
Possa infine donare il timore filiale.
Il timore, Gesù, abbiamo bisogno del timore di Dio.
Perché non il giudizio degli uomini, ma l'amore e la fedeltà del Padre, che ci vuole sereni e abbandonati alla sua fedeltà, fiduciosi di vedere il suo volto. Un abbraccio forte e caloroso.
Grazie anche a te, dolce Luca.
Grazie per il vostro impegno. Siete nelle mie preghiere. Dio vi benedica sempre. Amen.
Amen. Anche a te ricambiamo moltiplicato. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie Angela, sei un'ottima lettrice.
Grazie Gesù per le belle parole.
Alleluia.
Amen. E adesso andiamo alle cose del mondo.
Abbiamo un po' di notizie oggi da condividere, fratelli, allora...
Sì.
Pronti?
Sì, okay. Andiamo.
Tu devi attaccare con la musica qua.
Pronti. Iniziamo in Israele. Il Sole 24 Ore. Israele rifiuta tregua di 5 anni con Hamas in cambio di tutti gli ostaggi. Si dimette capo Shin Bet.
Bene, Shin Bet sarebbe il servizio segreto, diciamo, parallelo, una specie di rivale, insomma, del Mossad, famosissimo.
Ma lavorano insieme loro? Uno sì. Internazionale, uno è
sì,
nazionale?
Sì, sì, suppostamente sì. Poi ci sono le rivalità. Allora, secondo te è stato bene o ho fatto male?
Il fatto che ha rifiutato la tregua?
Sì.
Cioè Hamas gli ha offerto di dargli tutti gli ostaggi se fanno una tregua per 5 anni?
Sì.
Ma è un'ottima occasione, no?
Qui,
di avere pace, qui, di ricevere gli ostaggi.
Netanyahu qui ha fatto il più grande errore della sua vita. Speriamo che cambia idea.
Perché ha rifiutato?
Netanyahu ha sbagliato, certo!
E perché ha rifiutato?
Lui dovrebbe fare carte false per avere gli ostaggi indietro.
E come?
E come cosa? Qui gli offrono...
Come fai carte false?
No, nel senso di cercare di trovare qualunque trucco. Qualunque trucco, qualunque cosa, pur di avere gli ostaggi indietro. Questa è gente che soffre, è gente che sta morendo e stanno tornando cadavere.
È vero.
Gli hanno ridato 5 cadaveri ultimamente. Ma Netanyahu, ma insomma, un po' di sale nella zucca. E io l'ho sempre difeso Netanyahu, perché diciamo è uno che non ha paura di nessuno. Suo fratello è morto in combattimento, era un colonnello dell'esercito, suo fratello... No, Netanyahu, preghiamo fratelli che questo qui stavolta ha fatto un grandissimo errore politico. Cioè, se Hamas non starebbe ai patti per 5 anni, ovviamente per la sua natura stessa Hamas sarà quasi impossibile non fare attentati per 5 anni, perché Hamas vive sugli attentati, lui sì. Si gloria di quello. Beh, allora se non starà ai patti, Israele potrà romperli anche lui, va bene. Però nel frattempo cosa è successo? Si è ripreso gli ostaggi,
sì,
e
sì,
dopo
sì.
Può parlare in una posizione di forza.
Oh wow.
Va bene? Quindi una terribile decisione di Netanyahu. Preghiamo che Netanyahu si apra allo Spirito Santo, Spirito Santo cristiano, che quello di Mosè non è sufficiente, e che cambi idea. E preghiamo che Trump, che cristiano lo dovrebbe essere, intervenga. Forza Trump! Preghiamo che per questi poveri ostaggi, che questi politici se li giocarellano di qua e di là per scopi politici, è terribile quando si gioca sugli ostaggi. Lì Hamas ha fatto un errore, ha fatto lo sbaglio della sua vita Hamas a prendere questi ostaggi, perché adesso anche Al-Fatah, Mazen, che è il leader di Al-Fatah, che è palestinese, il presidente palestinese, li ha chiamati, a quelli di Hamas, li ha chiamati figli di cani, liberate gli ostaggi. Al-Fatah è il concorrente di Hamas.
Che dovrebbe sostenerli, no? Sono tutti palestinesi.
Beh, insomma, veramente Hamas ha preso potere in Gaza con la violenza. Chi sgarra lo uccidono. Infatti c'erano delle proteste contro Hamas perché aveva gli ostaggi, e poi proteste dei palestinesi che dicevano andatevene via da Gaza, noi non vogliamo che Israele ci distrugga per le vostre provocazioni. E allora hanno preso uno di questi leader che protestava, Hamas ha preso uno di questi leader palestinesi che protestavano e lo hanno ucciso.
Wow.
E allora la tribù di questo qua che è morto, la tribù è. Sono andati a cercare questo qui di Hamas che ha ucciso quello che protestava, e lo hanno ucciso anche a lui. Quindi si stanno ammazzando tra di loro, no?
Uh-huh.
Che questo è praticamente l'Islam, è così. Loro non, la loro punto di forza è di uccidere, uccidi di qui, uccidi di là. Loro giurano odio perpetuo. Capito? Questo è Hamas, è il Corano, insomma.
E la posizione di Netanyahu, pensi che è molto sbagliata, considerando che lui non vuole fare una tregua per 5 anni, dare l'opportunità a Hamas di riarmarsi, di rinforzarsi?
Ma quello si riarmerà lo stesso.
Invece lui vuole adesso distruggere Hamas completamente.
No, prima prendi gli ostaggi. Ma insomma, tu c'hai più odio per il nemico che amore per i tuoi fratelli.
Ah, sì.
Sono guidati dall'odio invece, dall'odio verso i nemici, che non dall'amore per i fratelli. Mm-hmm. Stanno facendo lo sbaglio dei musulmani, che loro sono così. Loro preferiscono farsi scudi umani con gli stessi palestinesi, va bene, non solo con gli ostaggi. Quindi preferiscono che muoiano i palestinesi pur di uccidere gli ebrei. Quindi sono guidati più dall'odio che dall'amore. E Israele sta facendolo, c'è il suo sbaglio. Preghiamo, fratelli, per questi poveri ostaggi.
Amen.
E questi politici che si sentono come dei, si inginocchiano davanti a Dio, al vero Dio che è Gesù Cristo, che adesso è impossibile, e che si convertano. Però adesso non avverrà adesso, non avverrà domani, avverrà dopo il rapimento, secondo la profezia. Angelina, fammi concludere con una scrittura in Zaccaria, per favore. Vuoi andare lì, Zaccaria 7, 9, per favore, fino al 12.
Sì. Così parlava il Signore degli eserciti. Fate giustizia fedelmente, mostrate l'uno per l'altro bontà e compassione. Non opprimete la vedova, né l'orfano, lo straniero, né il povero. Nessuno di voi nel suo cuore trami il male contro il fratello. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva a loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Perciò ci fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. Zaccaria 7, versi da 9 a 12.
Ecco, questa situazione. Chiudo qui, Angelina, su questa notizia, che ne abbiamo altri che vogliono andare veloce.
Ma preghiamo che ancora Netanyahu potrebbe cambiare idea.
Ma io credo che la cambierà, ci sarà,
sì,
ci sarà qualcuno nella zona lì che... Il fatto è che non hanno Gesù questi qua, capito? Non hanno il Vangelo, non hanno la saggezza dello Spirito Santo. Questi qui non sanno cosa vuol dire misericordia, perdono, queste cose qui. E per questo che 2000 anni che Israele va da persecuzione a persecuzione, da disastro in disastro, fino alla persecuzione nazista. La persecuzione nazista non sarebbe dovuta avvenire, perché Hitler non era ancora 100% come l'anticristo. Era avviato in quella direzione. Non aveva cominciato a uccidere i cristiani. Lo avrebbe fatto, sicuramente. Quindi gli ebrei avrebbero potuto ascoltare i profeti e togliersi di mezzo. Andiamo alla prossima, Angelina. Signore Gesù, aiutaci. Se aiuta Netanyahu a cambiare idea, Signore.
Amen.
Libera questi ostaggi, Signore. Signore, stanno soffrendo, stanno morendo. Io vorrei vedere cosa farebbe Netanyahu se sua moglie sarebbe lì.
Ah, sì.
Avanti, Angela.
Andiamo a visitare il Vaticano. Vediamo quali progressi stanno facendo lì. Giornale The Pillar. Cardinal Napier. We need someone to build on the Francis Foundation.
Allora, questo qui è un cardinale nero africano che dice che vuole costruire su Papa Francesco. Ma quello è morto, cosa vuole costruire su Papa Francesco? È già male quando è vivo costruire su di lui. Immagina quando è morto. Capito? E la venerazione dei morti, praticamente, che la Chiesa Cattolica è specializzata. Adorare i morti, venerarli. No, sì, signor Cardinale Napier, si chiama, lei è fuori binario. Voi siete chiamati a costruire sulla fondazione di Cristo. Naturalmente sto predicando al vento, sto predicando gli uccelli che volano. Non è che questi qui cattolici...
Noi siamo qui.
Non è che questi qui mi ascoltano.
Ma noi ascoltiamo.
Naturalmente io... Però la verità mia predicarla è sia che ascoltano sia che non ascoltino. Ezechiele capitolo 2, che ti ascoltano, che non ti ascoltino, tu la predichi.
Amen.
Angelina, vai prima con i 3, leggiamo qualche scrittura, 10 a 15. Ciascuno badi
a come vi costruisce sopra.
Poiché?
poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto,
cioè
Cristo Gesù.
Cristo Gesù. Angela, leggi con forza perché sono mezzo addormentato, tu mi devi svegliare quando leggi la scrittura.
Sì.
E tu devi capire, sono un vecchiotto, buona nulla.
Ah, spero di no.
Se te non leggi la scrittura da scuotere i tavoli qua. Ci siamo?
Sì, sì, sì. Quindi qui dice nessuno può porre altro fondamento, cioè solo Cristo Gesù. Mentre questo cardinale dice dobbiamo costruire sul fondamento di Papa Francesco.
E lui vuole mettere un cadavere come fondamento, ma roba da matti, ma si può costruire su un cadavere?
No.
Ma questo qui era conciato male quando era in vita, lo vuoi costruire su di lui quando è morto?
No.
Cioè,
no.
Non so se questo qui è uno dei tanti che lui ha nominato. Questo, Papa Francesco... non chiamatelo neanche Papa, l'argentino, ha nominato 150 cardinali. Adesso tutti quanti sono lì, le cagli i piedi, oh, lui un santo, si salvi chi può. Dove sei arrivato? Vai avanti. Va. Cioè,
verso 12.
12.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, con argento, con pietre di valore, legno, fieno, paglia...
Paglia, cioè cos'è la paglia? Religionismo, culto di personalità, costruire su un cadavere, ma insomma, guarda, non ce la faccio più con tutti questi cadaveri che queste religioni stanno innalzando. Andiamo al 13, va.
L'opera di ognuno sarà messa in luce... poiché il giorno di Cristo la renderà visibile.
Quel giorno apparirà come un fuoco.
E il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno.
Capito? Cosa vuoi che resi? Un'opera basata su un cadavere che sta putrefando. Non parliamo dello spirito, chissà dove caspita è il suo spirito. Un sospetto ce l'ho, l'Hades. Luca capitolo 16 parla dell'Hades. E dice, Luca 16, che chi entra nell'Hades... è un luogo di tormenti che non c'è neanche una goccia d'acqua. Lì gli spiriti invocano per una goccia d'acqua. Leggere. Luca 16. Avanti, Angela.
14. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa.
Cioè se costruisci su Cristo.
Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Primo Corinzi 3, versi da 10 a 15.
E che comunque un momento, sarà salvo a condizione che era salvo.
Ah, sì.
Cioè se tu eri salvo e fai uno sbaglio, non so, Davide con Batseba, eccetera, no? E rimani salvo, un fracco di legnate il Signore ti dà, però sei salvo, perché eri salvo, Davide era salvo. Però attenzione, se non era salvo, viene bruciata insieme al resto dell'immondizia, che questa è la parola inferno, questo è il significato dell'inferno. La parola inferno nella Bibbia è la parola ebraica Geenna. Cos'è la Geenna? Era un luogo fuori di Gerusalemme, un luogo reale, fuori di Gerusalemme, dove portavano tutta l'immondizia, era lo scarico dell'immondizia di Gerusalemme, e gli davano fuoco, però bruciava notte e giorno. Fumo notte e giorno, bruciava in continuazione, la Geenna. E Gesù ha rassomigliato l'inferno dove le anime saranno gettate, di quelli non salvati, nel luogo dove il paradiso scarica l'immondizia. Quindi Geenna vuol dire immondezzaio, il mondezzaio che brucia. E allora, attenzione come costruiamo, fratelli. Attenzione che la nostra Chiesa non sia un immondezzaio che stiamo costruendo su Cristo, non su fratello Giuseppe, non su sorella Giovannina, non sulla mamma di Gesù, non sulla zia di Gesù, non sul cugino di Gesù, su Gesù Cristo e nient'altro.
Amen.
Angelina, prendi il microfono a te.
Un'altra notizia sempre sul soggetto, dal giornale Avvenire.
Avvenire è cattolico questo giornale.
Kurkov dice, Francesco ha insegnato la lingua della compassione.
Cioè, capito qua. Questo giornale cattolico cos'è che dica? Dirà cattolicate, cose cattoliche.
Sì.
Cos'è che dica? Sono dei burattini messi a fare i direttori e loro devono parlare da burattini. Francesco ci ha insegnato la lingua della compassione, ma quando? Cioè, questi lustrascarpe che hanno reso i papi, sono loro che hanno reso i papi semi-infallibili. Li hanno resi Cristo in terra. Cominciamo con i gesuiti. Gesuiti è una religione di ruffianamento, si ruffianano sempre col papa. Loro litigano con tutti, odiano tutti, tutte le altre gerarchie le odiano, non vogliono, non cooperano, collaborano con nessuno, hanno il loro papa. Gesuiti hanno il capo, sai come si chiama il capo dei gesuiti?
No.
Il papa nero.
Ah, vero, vero.
Nero come la notte, come la pece.
Yeah, yeah.
E naturalmente Bergoglio era un gesuita, neanche a dirlo, un leader. Mm-hmm. Guarda, che qualcuno insegna questi scribacchini chiamati giornalisti cattolici, ma non solamente cattolici, insegni loro che la compassione non l'ha insegnata il Papa morto. Insegnate a questi giornalisti che hanno diplomi. Io che sono ignorante, io ho il diploma di ignorante però, io posso insegnarglielo a loro. Cioè, la compassione ce l'ha insegnata Gesù.
Amen. Sì, amen.
E allora, cioè, loro diranno, ma questo è sottinteso che Gesù... Non è sottinteso, si predica il Vangelo. Non si predica il Vangelo sottinteso, si predica soprainteso, a titoli cubitali, sui tetti, dice, quello che vi dico sussurrato, voi dovete predicarlo dai tetti. E questi scribacchini ingiornalati qua, l'Avvenire, suppostamente il giornale cristiano, mi faccio con la cortesia, dicono che, beh, si sottinteso, non c'è bisogno di dire Gesù, si capisce? Branco di imbroglioni. Il Vangelo non è mai cosa da sottintendere, perché è così che le chiese mezze morte hanno portato il mondo alla presente condizione di ateismo, accettazione delle porcherie e perversioni sessuali nelle loro chiese. E mentre questi innalzano i morti, noi innalziamo il Signore Gesù Cristo. Angela, il microfono.
Amen. Prossima notizia dal Messaggero. Papa Francesco Santo, il cardinale africano Dieudonné Nzapalainga, dice non c'è fretta.
Allora, questo cardinale, uno dei pochi che ragiona, l'africano questo, si chiama come Dieudonné Nzapalainga, e dice non c'è fretta. Forse uno di quelli che Bergoglio non ha nominato, cioè non deve andare a ruffianarsi.
Cioè vogliono farlo un santo adesso?
Adesso vogliono farlo santo.
E perché? Cosa ha fatto?
Ha nominato 150 cardinali e adesso questi qua devono ringraziare il morto.
Ah, così funziona.
Capito?
Si santificano a vicenda.
Vi ha dato Gesù, voi vi date la gloria l'un l'altro.
Ai, ai,
ai. Ci sono ancora 3 giornali qua. Sole 24 ore, cos'è che dice Angela?
Giù le mani dall'Africa, legami e conflitti di Francesco con il continente.
Quindi politica. Politica. Giù le mani dall'Africa e tutto il resto? Adesso andiamo a categorie. Adesso Gesù difende l'Africa e gli altri non li difende? Guarda, questi qui, guarda, è meglio che non lo dica. Allora, guarda, lo vogliono fare santo perché? Perché questi qui, cioè i lecchini sono già all'opera praticamente. Cioè, innalzando un cadavere, Bergoglio, ovviamente innalzano chi? I cardinali che sono stati da Bergoglio nominati innalzano se stessi. Va bene? Adesso potranno andare in giro a vantarsi di essere stati nominati cardinale da un santo. Capito? Quindi facciamolo santo, così io divento discepolo del santo.
Infatti questo Dieudonné Nzapalainga non è stato messo in funzione da Papa Francesco, ma in 2012 dal Papa Benedetto XVI. Quindi, come tu hai detto, non è uno dei uomini del Papa.
Hai confermato, hai trovato lì?
Sì, sì.
Allora, l'ha nominato Papa Benedetto
XVI.
XVI. Mm-hmm. Ecco, esatto. E quindi, come si volevasi dimostrare. Quindi la Chiesa Cattolica adesso è divisa i bergogliesi e i cattolici. Guarda, Andiamo secondo Pietro 2, guarda, perché innalzare i cadaveri è sempre stato il modo preferito di innalzare le eresie. Vuoi innalzare un'eresia? Innalza un cadavere. Secondo Pietro 2, 1 a 4, andiamo lì e chiudiamo.
Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione.
Hai capito? Cioè, quando uno, un papa, o uno che non è papa, uno, un leader, che introduce una dottrina sbagliata, va bene, sta introducendo nella Chiesa eresie di perdizione. Avanti, rinnegando il Signore?
E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata.
Questa è gente rovinata, questa gente che predica cose che non sono basate sulla Bibbia. Si stanno rovinando loro e chi li ascolta? Due.
Molti li seguiranno nella loro dissolutezza.
Ma la Chiesa Cattolica sono 1.400.000, eh? Wow. 1.400.000. Ma quando dice molti, sono molti. Avanti.
E a causa loro la via della verità sarà diffamata.
Cioè, oggi la gente si fa sbattezzare, non vogliono più essere religiosi, perché le religioni sono, guarda, la politica, sono peggio dei politici. Tre.
Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Secondo Pietro 2, da 1 fino a 4.
Dio non risparmiò gli angeli, figure di questa gentaglia che mette false dottrine nelle chiese cattoliche, protestanti, quello che sono. Insomma, è così che si sono insinuate bestemmie, sacrilegi, come ad esempio la baggianata dell'infallibilità papale. Poi altra baggianata, il papato universale, il trono papale. Sul trono papale c'è la raffigurazione di Pietro che viene crocifisso a testa in giù, capito? E così i vaticanesi venerano una croce all'incontrario,
oh,
che poi è diventata anche un simbolo satanico. Guarda, ho messo, sì, qualche foto. Questa chiesa c'ha una croce sotto sopra, uh-huh, va bene? E viene usata nei simboli satanici. Ha messo sulla radio queste foto?
Sì, sì, c'è.
Ecco, ho cercato delle... Vedi, qui c'è una croce con un teschio. È una croce all'incontrario, però. Uh-huh. Qui c'è un'altra croce con... Vedi, c'è una stella a cinque punte. Mettendola all'incontrario diventa la stella di Satana.
Ai, ai,
che
ai.
La stella normale sarebbe con una cima, una punta in su.
Che è la stella di Davide, quella?
No, Davide c'ha sei punte.
Ah sì?
Sei di Davide, non lo sappiamo. Cioè, quindi se tu metti una stella con la punta in su, è una stella.
Uh-huh.
Però se la capovolgi e diventano due punte in su, questo è il simbolo di Satana.
Le corna.
Le corna.
Ai, ai.
E i satanisti la usano. Quindi questi addormentati in piedi stanno adorando la croce, virgolette, di Pietro. Ma non deve adorare la croce di Pietro, di Tommaso o di Giovanni. Si adora, si venera, si onora la croce di Cristo, diritta, non all'incontrario.
Amen.
Questa è una religione all'incontrario diventata. Hanno cominciato bene e sono finite nella monnezza questi qua. Adesso eleggono un papa come Bergoglio che neanche crede in Dio. Cioè, sì, in Dio ci crede, prima del quale però. In Gesù però no, non ha capito neanche perché Gesù è morto. Insomma, quante croci dobbiamo adorare? Quella all'incontrario e quella normale. Ma la croce di Gesù non è sufficiente, abbiamo bisogno anche di Pietro, Giovanni e San Tommaso? Ma stiamo scherzando. Guarda, il trucco è che questi cosiddetti papi, è che innalzando Pietro, innalzano se stessi. La loro religione, le loro dottrine. E la baracca va avanti. Una baracca religiosa a pezzi, modificata, rattoppata, e col Papa seduto sopra come un faraone. Il contrario dell'umiltà di Gesù. E quando il marchingegno si intoppa, Allora inventano false dottrine per rattoppare le falle. E questa è la via delle false religioni. Hai messo la foto dello stregone lì che prepara la zuppa religiosa?
Sì.
Cos'è che dice la vignetta?
Sullo stregone è scritto infallibilità.
E nel pentolone?
Sul pentolone scrive miglioramenti religionistici, tocco umano, mente carnale.
Oh.
E così hanno rovinato la zuppa.
E così?
L'hanno avvelenata.
Cosa hanno rovinato?
La zuppa.
La zuppa.
Sorry.
Allora, sì. Angelina,
ma stavo pensando, guardando quella foto con la stella che hai descritto, stavo guardando quel trono sul quale il Papa siede, anche quello non è biblico, ma quale apostolo si è seduto sul trono? Erano tutti di città in città camminando, evangelizzando, in umiltà, servendo, non seduti su un trono.
Ah, questi non sono cristiani, sono anticristiani. Cioè, Gesù cos'era in Luca 22? Litigavano su chi era il più grande discepolo. E Gesù ha detto, guarda, nel mondo le nazioni, i re lottano per avere il potere, ma tra di voi non sarà così. Tra di voi chi è il più grande sarà più umile.
Oh, wow,
chi è il più potente sarà il servo di tutti, ha detto Gesù.
Com'è bello,
Luca 22.
Bellissimo.
Adesso arriva questo qua, un cadavere da vivo e un cadavere da morto, e dice, io sono, posso essere se voglio infallibile. Ah sì? Ma se non è imbracata neanche una. Gli hanno chiesto, Papa, ma Gesù perché è morto? E sai cosa gli ha risposto? Non lo so. Ma cosa vuoi essere infallibile? Mi fermo?
Sì.
Dai che mi fermo, perché sennò va a finire che Angela ti arrabbi troppo.
c'è il pericolo.
Cosa
sì.
C'hai pronto nel tuo programma?
Un messaggio da parte di un fratello che si chiama Gaetano, e che ha una domanda specifica, ma prima della domanda voglio leggerti l'ultima riga che ha scritto. Dice che si ricorda di te, caro Giuseppe, che ti ha conosciuto di persona.
Mi ha conosciuto di persona.
Dice Gaetano, io mi ricordo di te, caro Giuseppe, quando anni fa lavoravi in un ristorante sul lago di Como.
Io ho lavorato sul lago di Como, sì.
E mi hai testimoniato del Signore. Quindi ti assicuro che la tua testimonianza ha lavorato nella mia vita in questi anni e mi ha portato a credere nello stesso modo in cui credi tu. Non so se ti ricordi per caso questa situazione.
Ma guarda, io sono contento che questa testimonianza ha lavorato nella tua vita. Contento. Però temo che qui c'è un equivoco di persona, caro Gaetano. Mi sarebbe piaciuto averti incontrato, ma purtroppo temo che ti stai sbagliando. Non era un ristorante dove io lavoravo a Como. E purtroppo a quel tempo io non avevo ancora neanche iniziato a evangelizzare. Praticamente non ho evangelizzato nessuno.
Ah, eri giovane? Non eri missionario?
E prima del militare, avevo 19 anni.
Ah, non eri missionario ancora?
No. Quindi lui se qualcuno ti ha evangelizzato, magari si chiama anche Giuseppe, Dio lo benedica, ma non ero io.
Ok.
Va bene, e insomma, quindi mi hai scambiato per qualche altra persona, niente di male, Dio ti benedica, però non ho il piacere di conoscerti.
Comunque, il punto principale, nella sua lettera, Gaetano dice che desidera formare una comunità e ci chiede dei contatti dei fratelli che lui possa contattare e formare questa comunità.
Beh, questa adesso è un'altra cosa, un altro soggetto che voglio parlare in un modo separato, nel senso che vorrei parlare a tutti, non solo a te Gaetano, ma a tutti quanti, che ci sono altri fratelli che hanno chiesto cose simili, per cui permettimi, allargherò il discorso ad altri fratelli. E quando si presenta... quando si presenta questa situazione, in passato si è presentata, e abbiamo pregato al riguardo, cosa fare i fratelli che vogliono fare comunità. Il Signore ci ha mostrato che i fratelli che volevano evangelizzare gli altri, la cosa più semplice era di usare la propria fede e quindi di organizzarsi con le pecorelle che incontravano, e che evangelizzavano, cioè le persone che essi stessi guidavano al Signore e alla salvezza. Questo è il modo di fare le comunità, ma lo scopo non è fare la comunità e guidarla, essere pastore, l'apostolo, questo non è lo scopo. Lo scopo della comunità non è quello, ma lo scopo primario non è di organizzare una comunità per riunirsi a fare religione. Chi ci ha provato la cosa è finita in liti su chi doveva guidare. Cioè litigavano sempre chi doveva essere il capo. Non è che dicevano chiaramente, vuoi essere il capo? No, però non erano mai d'accordo su niente, litigavano su tutto. Ogni volta che c'era una decisione, lo Spirito Santo diceva una cosa, loro dicevano, no, no, ma tu ti sbagli, io ho ragione io. Insomma, abbiamo visto di persone, vero Angela?
Sì, sì, abbiamo visto questo succedere tante volte, tra fratelli che si sono messi in contatto tra di loro e poi per causa di incomprensioni, liti, disaccordi, si sono separati.
Ed è sempre lì, sull'orgoglio, su chi deve comandare, guidare, essere grande capo. Se non trovi fratelli che sono d'accordo che sia lo Spirito Santo il capo, che sia Gesù a guidare, e quindi l'ultimo dei fratelli del gruppo, l'ultimo, può avere una profezia, può avere un messaggio, può avere qualcosa. Comunque Gesù non ha mai detto andate in tutto il mondo e fate comunità.
No.
E questo è il contrario. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Marco 16:15, giusto?
Quindi la nostra chiamata è quella di evangelizzare persone nuove, andare a cercare pecorelle perdute, non solo riunirci con fratelli già raggiunti, ma andare a trovare pecorelle nuove.
Sì, non è difficile trovare fratelli di altre comunità e dire guarda, la mia comunità è meglio di quella là, unisciti a me, lascia quella, e questo è facile, perché qualunque chiesa va c'è gente che si lamenta. Tu basta che vai lì a predicare contro il pastore e qualcuno ti seguirà.
Sì.
Però se non c'è il fondamento biblico... E non puoi farlo, deve dare quella scrittura, non è che dici, ah, quello lì, oh. E, diciamo, Gesù non ha mandato nessuno a fare comunità, ha mandato tutti a cercare le pecore perdute. E solamente dopo che abbiamo evangelizzato i non credenti, possibilmente, non evangelizziamo solamente quelli che già credono. Vabbè, se vogliono unirsi, possono unirsi, ma troverai il problema che vorranno comandare loro. Invece tu, che sei un, se tu sei un vero discepolo, vuoi che comanda Gesù, le scritture. Allora, per evangelizzare i perduti, dopo che li hai raggiunti, magari si sono salvati in Cristo, allora verrà naturale organizzarsi in comunità. Quella è una cosa susseguente, viene naturale. E di solito l'evangelizzatore diventa la guida naturale. Evangelizzatore che li ha guidati alla salvezza, è logico che guiderà il gruppetto. Ma organizzarsi con fratelli che sono pecore grasse, pecore vecchie, vecchie nello spirito, non ascolteranno niente, ci siamo passati. Io sai, ma tu che sai la storia di Miriam e Aaron che dicono anche noi siamo profeti, mica solo Mosè, quando Dio mandò la lebbra, capito, contro Miriam. E così era, numeri 12 lì mi pare, no? Numeri capitolo 12. E allora diciamo che se uno inizia prima organizzando la comunità con qualcuno di qua e di là, ok, siamo una comunità, applausi, votiamo, qui c'è il capo, a posto. No, non funziona. Non funziona. Che venendo da diverse comunità, da diverse, ognuno c'ha, uno la vede alla cattolica, uno la vede alla testimonia di Geova, quell'altro la vede alla mormonica, quell'altro la vede alla protestante. E non funziona così. Qui una comunità funziona se c'è una guida unta da Dio, e di solito è l'evangelizzatore che ha iniziato a evangelizzare le pecore perdute, e quello lì guida per lo Spirito Santo. E a volte i seguaci non capiscono dove sta andando questo qua.
Vero, vero.
Deve seguire, perché l'unica cosa che riescono a seguire è se sanno che la guida è l'uomo di Dio.
Uh-huh.
E lo seguiranno anche quando non capiscono. Va bene. E poi, a forza di esperienze, vedendo che quando seguivano senza capire, alla fine era la volontà di Dio, mettono fede. Però iniziare prima organizzando la comunità è il contrario. È come cominciare dal tetto e non dalle fondamenta.
No, non funziona.
Chiunque inizia a costruire una casa dal tetto di solito non funziona, anzi mai.
Mm-hmm.
Per la verità in passato abbiamo fatto qualcosa di simile, cioè organizzare comunità così, ma non ha assolutamente funzionato per via dell'orgoglio. Io sottomettermi a te, ma io sono meglio di te in questo e questo. Hai trovato quella scrittura in Numeri 12?
No.
Vedi un po' se la trovi, numero 12, prima scrittura.
Sì.
È giusta?
Sì.
Ha indovinato.
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva preso, poiché aveva sposato una cusita.
Quindi era proibito sposare una pagana e Mosè se la sposa. E allora Maria e Aronne mormorarono, sicuramente che la moglie di Mosè avrà mormorato. Ah. Però in questo qui sto parlando di Miriam e Aronne perché erano due grandi guide. E cosa dice?
E dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?
Quindi noi siamo profeti anche noi.
Ah. E il Signore lo udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria, uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria e tutti e due si fecero avanti. Il Signore disse, ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno.
Ok, va, salta avanti dove dice che il Signore punisce Miriam.
Verso 8 dice, perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò e la nuvola si ritirò di sopra alla tenda. Ed ecco, Maria era lebbrosa,
okay,
bianca come neve.
Ok, praticamente...
Numeri 12 da 1 fino a 10.
Il Signore punisce Maria o Miriam con la lebbra.
Perché mormorava?
Perché mormorava e perché lì avevano ragione di mormorare, virgolette, perché Mosè aveva già una moglie, invece si sposa una pagana.
Ma forse si era convertita quella pagana? Non sappiamo.
No, era proibito per legge sposare una pagana.
Ah, anche se era convertita.
Certo. Mm-hmm. Sicuramente era convertita, però... Però quello era Mosè, quella era la guida. Capito? Quindi se Dio non voleva che si sposasse una pagana, Dio sarebbe intervenuto, perché Mosè era l'amico di Dio.
Mm-hmm.
E allora...
Cioè Dio non l'ha rimosso, anche se lui ha fatto
Dio,
questo.
Dio qui fece un'eccezione. Dice, ok... Non sappiamo com'era il matrimonio combinato tra Mosè e Sefora, sua moglie. Magari Sefora stava dando i numeri. E allora Mosè ha bisogno di una donna e Dio ha consentito che si sposasse un'altra, addirittura una pagana. Però Miriam e Aronne non dovevano mormorare, anche se avevano ragione. Vabbè, avevano ragione, però qual era il leader? Quindi l'autorità divina è superiore alla legge divina. E qui vediamo una grande lezione. Allora, il punto è che in una queste cose avvengono non esattamente così con una donna pagana, non esattamente così. Però ci sono situazioni che la situazione è propizia per mormorare. Perché magari il pastore fa uno sbaglio. Qual è il pastore di qualunque chiesa che non sbaglia? Certamente.
Non esiste.
Non esiste. E allora cosa fai? Mormori? No, perché il Signore dopo ti punisce. Uh-huh. E questo è il motivo che è difficilissimo fare comunità. Quando io ho pregato, il Signore mi ha detto l'unico modo è andare a evangelizzare, vincere le anime, converti. Come ho fatto io con voi, con voi, tutti quanti voi.
Sì.
E allora loro... Le pecorelle vedono il tuo vero amore disinteressato, okay, e ti seguono. Io quando ho iniziato questa comunità, ho iniziato in Romania, e nessuno aveva soldi. Ho iniziato con i miei pochi soldi che avevo, i fratelli che mi mandavano offerte, decime. Era 1992, e così finanziavo tutti praticamente. Poi man mano che i fratelli si univano, chi aveva portava, mettevamo in comune, si spendeva. C'era Dora, aveva un appartamentino, l'ha venduto e con quello si è finanziato la missione per molto tempo. Dimmi.
È vero che le persone che tu evangelizzi di persona e li porti a Cristo, li porti alla salvezza, è molto più naturale per loro rispettarti come il loro leader. Si sottomettono più facilmente perché vedono che tu sei quello unto dal Signore che Dio ha scelto, ha usato per portare te a Cristo. È molto più naturale, più facile. Mentre io vedo qui nella nostra comunità che tra di noi, io, Deborah, tra Deborah e Dora, tra di noi c'è più mancanza di rispetto, ci sono più disaccordi che tra noi e te. Con te abbiamo un certo timore di Dio e abbiamo più rispetto quando tu dici una cosa di ascoltare, meditare bene, prima di dire no, non sono d'accordo. Ma tra di noi invece non è così, è più facile essere più, siamo uguali, dopo tutto non sei mia leader ed è facile essere in disaccordo.
Che nessuno di voi ha evangelizzato gli altri.
Sì, nessuno di noi anche vuole rispetto.
Io c'ho questa...
Però con te è più facile avere quel timore di Dio, perché sappiamo che sei unto dal Signore in questo.
Sì, anche all'inizio, diciamo, io le poche finanze che avevo ho finanziato per diversi mesi la missione. Finché dopo altri fratelli, vedendo il mio esempio, hanno portato i loro risparmi che avevano, Deborah ed altri, e questo messo insieme, come dice Atti 2.44. 2.44 dice che mettevano le finanze insieme. Le finanze è uno dei modi per vedere chi è sincero e chi no. Insomma, tante sono le cose. Anche tante volte il pastore, il pastore soffre, il pastore riceve danni spirituali, materiali e va avanti. Le pecore vedono questo. E sono sicure che quest'uomo è sincero. E loro mettono la loro fede nella sua leadership in Cristo. Va bene?
Amen, sì.
Insomma, non puoi cominciare dalla comunità. E chi mi dice, tu ti votiamo pastore, chi mi dice che tu... non mi porti in una fossa.
Sì.
Però quando evangelizzi i perduti, che gli dai la salvezza di Cristo, e loro dicono, questo possiamo fidarci come pastore.
Sì, perché le pecorelle vedono i sacrifici che fai per portare loro a Cristo, vedono come ti dai tutto per loro, come li ami con amore vero di Cristo, e quindi ti rispettano. Mentre un fratello non si considera uguale a te.
Eh sì, c'è quella familiarità, ci siamo passati di persona, anche tu hai conosciuto dei fratelli che sono venuti qui in Sud America, dolcissimi, eccetera, però non tutti erano così.
No, no.
Alcuni sono venuti qui per comandare, per modificare la chiesa, sì, per aiutarmi a sistemare la chiesa.
Sì.
No, grazie, tu me la rovini.
Organizzare.
Volevano aiutarmi a organizzarla e me la stanno rovinando.
Sì.
Tutto venire la separazione. Quindi la preghiera non è Signore, dammi fratelli per organizzare una comunità, perché qui c'è molto orgoglio, qui io organizzo una comunità. Ma la preghiera deve essere invece, Signore, cosa vuoi tu che io faccia? Andare dal Signore non con un contratto, Signore firma qui, io vorrei una comunità di 5, 10, 15 persone, quello che è, firma, benedicimi. No, caro. Tu vai dal Signore, va bene, gli dai un pezzo gli metti il contratto davanti, il contratto deve essere in bianco, con solamente la tua firma, lo riempie il Signore, come vuole Lui. Ci siamo?
Amen.
E allora, non tanto, Signore dammi una comunità, fratelli, che io possa amare, guidare, no, vai a evangelizzare. Il messaggio di Gesù, il comandamento di Gesù, non è andate in tutto il mondo e fate comunità, ma Marco 16:15 Gesù dice, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è il contratto. Vai a predicare, vai a cercare pecore, vai e mostra se veramente ami il Signore, non perché sarai il grande Papa, il grande pastore protestante o cattolico, o della nostra Chiesa, ma perché cerchi le pecorelle. Atti 5:42, Angelino, vai lì, guarda.
E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5:42.
Questo è la mandata dei discepoli, tutti i giorni a portare il messaggio di Cristo. Ma Gesù dice in Matteo 10, andate alle pecore perdute. Non andò, andate nelle chiese, che a quei tempi erano piene di farisei, comunque andate nelle sinagoghe e vedete chi vuole unirsi a voi e fare una comunità. No, non puoi avere la pappa già pronta. Va bene, Marco 16, Angelina, e Atti 2. Marco 16 al 20.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Marco 16, verso 20.
Quindi non è che andava dappertutto e il Signore gli dava comunità.
No.
Comunità di altre comunità.
No.
Quindi qui c'è un fratello di Corinto, qui c'è un fratello di Colosse, qui c'è uno di Efeso, qui ce n'è uno di Filadelfia, qui c'è un fratello di Laodicea. Fai una comunità, votare chi sarà il pastore. Non è quello lo scopo, quello è il modo di fare un disastro, il modo di litigare, tu comandare a me, tu suggerire a me, tu guidare a me, ma tu non sai chi sono io. Io conosco fratello Giuseppe, lui una volta mi ha detto bla bla bla, mi ha detto che io sono bravo a memorizzare, io sono bravo a leggere la Bibbia, l'ha detto fratello Giuseppe, capito? Cioè, non usate il mio nome, lasciatemi in pace per cortesia, se volete fare una comunità, andate a evangelizzare, il Signore ve la darà. Va bene, Atti 2,47, il Signore cosa faceva il Signore?
Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Atti 2,47.
Questo è il piano di Dio.
Ah, perfetto.
Non siamo qui a rubare le pecore pentecostali per fare una chiesa cattolica o rubare le pecore cattoliche per fare una chiesa battista. Quindi è l'esatto contrario, non si va a fare comunità, si va a cercare evangelizzare le pecorelle sperdute. Dopo l'organizzazione viene da sola senza che la cerchi. Ma lo scopo non è di avere un grande capo, un capoccione, un sommo apostolo che comanda, come succede oggi nelle chiese tradizionali, come in Sud America qualcuno ha tentato di fare. Cioè, queste chiese tradizionali afflitte da, come si dice, religiosite, è un morbo la religiosite, dove la tendenza è che la chiesa esiste per servire e innalzare un pezzo grosso, un grande apostolo, invece del contrario. Io personalmente preferisco restarmene in privacy, come dice anche Apocalisse 12,14, in privacy, nella mia cosiddetta grotta nel deserto di Apocalisse 12,14, capito? Rifugio nel deserto, capito? La mia grotta è nel deserto, io dico grotta, cioè è una casa, ma a volte la chiamo grotta, è solo di aiutare nel mio piccolo la chiesa dello spirito, solo con la parola, aiutare i fratelli con la direzione del Signore. Che io sento del Signore, poi i fratelli giudicheranno, no? Per fare cosa? Per innalzare la Chiesa di Cristo, non il contrario. Qui il problema nel mondo religioso è che invece di usare la propria Chiesa per innalzare Cristo, si usa Cristo per innalzare la propria Chiesa. Vedi il Pachamama, vedi il Papa morto che faceva così. Ma, diciamo quasi tutti i papi, insomma. E anche molti pastori protestanti. Usare il nome di Cristo per innalzare se stessi. Sembra lo stesso, ma è il contrario. E poi, tra l'altro, dei fratelli ci hanno chiesto espressamente, vero Angela, di non dare i loro indirizzi ad altri.
Ah, sì.
Quindi
sì,
bisogna chiedere permesso di persona in persona, di caso in caso. E non è facile. Quando le cose vanno storte, come spesso è accaduto, ecco che fratello Giuseppe è coinvolto. È stato fratello Giuseppe, lui ha pregato ed eccoci qui, ci ha messo insieme, no caro? No, non lo farò.
Sì, abbiamo imparato dall'esperienza, meglio no.
Allora, quello che il Signore mi ha mostrato e quando io ho pregato è questo. La nostra piccola chiesetta deve essere formata da tante piccole comunità, piccole famiglie, dipendenti dal Signore. Voi sapete che io predico questo, quell'altro, ma cerco sempre, per grazia di Dio, correggetemi se mi sbaglio, di rendervi dipendente dal Signore. Neanche vi ho incontrato, la maggior parte di voi, non vi conosco. Come fate a essere dipendenti di me che non mi conoscete? Quindi culto di personalità, ma neanche l'ombra qua. Quindi il modo scritturale di fare una comunità è il modello della prima chiesa, altrimenti la missione si disgrega in tante piccole sette. Attenzione, qui ci vuole un po' di discernimento e saggezza, se no non funzionerà. Va bene, come parla il Signore? Primo Corinzi 1, Angelina. Primo Corinzi 1, 10.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, Mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? 1 Corinzi 1, versi da 10 a 13.
Guarda, andiamo a Colossesi 2, Angelina, c'è una scrittura lì, cosa diceva Paolo, perché io sono contento che all'inizio era una cosa strana, ma adesso capisco la sapienza di Dio che io sono dovuto andare in esilio, in privacy, per poter materializzare questa piccola missione, cioè lo Spirito Santo, insomma. E cos'è che diceva Paolo, Colossesi 2:1?
Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono alla Odissea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Colossesi 2, verso 1.
Anche Paolo aveva questo problema che tanti non lo conoscevano di persona.
Sì.
Infatti parlavano delle sue epistole. Le sue epistole sono potenti, la sua faccia no, la sua presenza no. Gesù, Angelo, Giovanni 20, 29, Gesù ha parlato di questo, cioè della potenza dell'assenza corporea e della presenza della parola invece.
Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Giovanni 20, verso 29.
Quindi Paolo diceva: per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, io combatto per voi. Gesù dice: mi hai visto e hai creduto, Tommaso. Beati quelli che non hanno visto e che hanno creduto, perché sono obbligati a seguire la parola. E cioè, il fatto che certuni fratelli non mi conoscono di persona certifica che non è la persona che stanno seguendo, perché neanche la conoscono la persona. Stanno seguendo la verità di Dio, predicata, la parola, lo Spirito. E quindi è facilissimo vedere se è veramente la parola di Dio o no. Ebrei 11, Angelina, verso 1.
Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11, verso 1.
Quindi la fede non è vedere una persona come in gamba. No, la fede è cose che non si vedono. Secondo Corinzi 5, 7. Cosa dice? Camminare per fede è una cosa che tutti dobbiamo imparare e non camminare per visione. Andiamo.
Poiché camminiamo per fede, non per visione. Secondo Corinzi 5, verso 7.
E questa è la fede. Anche Pietro ha parlato. Primo Pietro 1, 8. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate.
Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Primo Pietro 1, verso 8.
E allora gloria a Dio che io vivo in privacy. Dovete seguire la parola. A me non potete seguire neanche se ci provate. Solo la parola di Dio potete seguire. Non predico altro. Per grazia di Dio, io spero che potete testimoniare che non predico altro. Gloria a Dio. Angelina, a te. E caro Gaetano, Dio ti benedica, tanto amore per te. Questo messaggio è per tutti e non è assolutamente solo per te. Va bene. E sarebbe stato bello vederci a Como, però ti assicuro a Como non sarebbe successo niente, perché ero salvato 9 anni, ma non capivo niente però di Spirito Santo, di evangelizzazione. Non parlavo di Gesù a nessuno, quindi non avrei potuto parlare a te. E non lavoravo in un ristorante. Va bene. Gloria a Dio. La parola alla difesa.
Allora vado avanti a un messaggio, una testimonianza da parte di Simone. Fratelli, grazie infinite per il corso biblico. Vi seguo e riempite le mie giornate. E grazie agli auricolari posso ascoltarvi mentre lavoro. La mia conoscenza e comprensione della parola sta...
Sì, questo qua lo pagano per ascoltare la parola.
No, lui lavora, diciamo, lavora.
Sì, lavora,
però,
ma dico...
mentre lavora può anche ascoltare.
Ma dico, viene pagato per ascoltare Radio Blast.
La mia conoscenza e comprensione della parola sta crescendo di giorno in giorno, grazie a voi, ma non in maniera lineare, ma esponenziale. E l'amore che sento dentro di me per il nostro Signore Gesù Cristo esplode dentro di me. La vita non è semplice e il nemico è sempre attorno, ma avere gli occhi su Gesù cambia tutto. Riesco ad affrontare tutto senza paura. E anche di questo devo ringraziare Gesù, ma anche i vostri insegnamenti.
Ma tutto Gesù, guarda.
Amen. Che il Signore continui a proteggere la vostra missione e la radio. E grazie per l'esempio che siete per tutti noi. Simon.
Grazie tanto. Abbiamo bisogno di preghiere, fratelli. Combattimenti, guarda, qui non passa settimana, Angela, che non c'è un combattimento. No?
Sì, è così.
Vero o no?
Sì.
Se il Signore non ci aiuta, Angela, cosa combiniamo?
Tastiamo niente noi.
Guarda,
niente.
No, ma non è una predica. Guarda che veramente...
È la verità.
Qui ci sono ostacoli, ragazzi, che se il Signore non si smuove, va bene.
Ma guarda come bello ha scritto. L'amore che sento dentro di me per il Signore Gesù Cristo esplode dentro di me. È meraviglioso questo. Quando l'ho letto ieri, l'ho letto il messaggio, mi è venuto a piangere, perché se possiamo fare solo questo nella vita, cioè... creare un desiderio nel cuore dei fratelli di amare Gesù in questo modo, che l'amore esplode. Credo che abbiamo fatto... No, non mi serve niente altro nella vita, non mi interessa niente altro. Abbiamo ricevuto il premio. Quest'amore che loro danno a Gesù è il premio per noi.
E che vanno a evangelizzare. Cioè, lo Spirito Santo sta creando, attraverso la predicazione, dei discepoli.
Sì.
Sta creando spose di Cristo.
Grazie,
e tutto
Gesù.
Merito della parola.
Grazie.
Va bene,
Signore.
Si dà il caso che Dio ha scelto noi e altri meglio di noi di predicarla.
Grazie, Signore. È meraviglioso. Grazie, Gesù. Grazie, fratelli, che amate Gesù. Grazie, grazie, grazie. Gloria a Dio per voi. E poi anche Aldo ha scritto un meraviglioso messaggio. Cari fratelli, dal 2013 che Gesù mi ha indirizzato a voi, mi sono perso in questo mondo di fumo, del nulla, dell'inganno. Non sapevo più cosa fosse il normale o il non normale della vita in questa terra, dove il diavolo si è impadronito. Io lo chiamo l'usurpatore. Ma grazie a Gesù, che ho chiesto a Lui di condurmi nella luce, mi ha indirizzato a voi per conoscere la verità, la via e la vera vita. Grazie, fratello Giuseppe, e a voi tutti che siete nelle mani di Gesù. Chi ama Gesù, ama anche voi. Ci tenevo a dirvi questo. Che Dio Padre nostro vi benedica fino alla fine dei tempi. Wow.
Dio ci aiuti nel nome di Gesù Cristo. Da 2013, 12 anni che ci sei questo fratello.
Così dice, sì.
È dal primo giorno che abbiamo...
Sì.
Quando è che abbiamo iniziato questa radiolina?
La Radio Blast al 2014. Ma abbiamo, anche nel 2012-13, avevamo pochi video su YouTube, poco.
Eravamo in Perù?
Eravamo in Perù, sì, avevamo un italiano... pochi, 2 o 3 video, poi avevamo molto in inglese quel tempo.
Quindi suo fratello 12 anni che ci segue, bello, bello. Gloria al Signore.
Sì.
Che bello. Ringraziamo Gesù, grazie al Signore che mandi fratelli così preziosi. Avanti Angela.
Grazie fratelli per il vostro amore e grazie anche a quelli di voi che aiutate con offerte e decime la missione di evangelizzazione, che siete presenti per collaborare in modo pratico a questi progetti di raggiungere il mondo. Dio vi benedica.
Alleluia.
E vi dedichiamo una scrittura di 1 Pietro 5:4, che dice: quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce.
Le benedizioni non appassiranno. Alleluia.
E 1 Pietro 1:4 dice: una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi.
Alleluia.
1 Pietro 5:4 e 1 Pietro 1:4.
Grazie, Signore. Nessuno è obbligato, fratelli, però il Signore benedice. Benedice. Noi vi ringraziamo.
Amen.
Ma il Signore vi benedirà eternamente, perché voi, non sembra, però siete voi che rendete possibile questa...
Sì,
missione
sì,
tutto il mondo. Io andrei avanti in ogni caso. Stavo parlando con mia moglie, con Angela, l'altro giorno dicevo: ma io, se non riesco a fare altro che magari farò fatica a camminare, così mi siedo su una panca al parco e do volantini.
Mm-hmm.
Gloria a Dio.
Amen.
E cosa, devo morire in un ospedale pieno di siringhe e tubicini? No. No, fatemi andare in cielo mentre sto evangelizzando. Se non riesco a camminare, finalmente mi siederò su una panca, non da scaldare.
Ma per il bisogno, sì.
E quelli che passano vicino, un volantino, Gesù ti ama, gloria a Dio. Bisogna andare, morire con gli stivali indossati sul campo di battaglia, non in un ospedale, che quello... No, va bene, questo è il mio desiderio, nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Io me ne andrei in ovunque, ma alleluia.
Amen.
Sai quella, la storia di quella missionaria che era in Asia, è una storia vera, lei portava Bibbie da un posto a un altro, devo superare una montagna e c'era una montagna da superare perché nessuno andava lì. E lei andava lì ogni tanto e portava le Bibbie. E era una cosa dura per lei. Insomma, alla fine il suo corpo crollava, è andato in ospedale, l'hanno curato un po'. E il dottore gli ha detto, beh, questo qui è... c'è niente da fare, dice, se arriva, non si può curare. E allora lei gli ha detto, dottore, quanto mi rimane? E dice, se ti prendi cura di te stessa, poi forse 6 mesi, se ti prendi cura di te stessa. E lei si mette a piangere. E dice, non piangere, sai, capisco che sei scoraggiata. E gli dice, stupido dottore, tu non capisci. Gesù ha dato tutta la sua vita per me, ma mi sono rimasti 6 mesi. Solo 6 mesi. E allora ha preso sul zaino e se n'è andata alla montagna con l'ultimo carico di Bibbie. Grazie Gesù. Ed è così che dobbiamo andare in cielo, mentre ci abbiamo la nostra montagna, che aveva 6 mesi se si prendeva cura di lei. Ma lei non ha voluto, e quindi ha accelerato la sua fine, però è morta facendo la cosa che amava, seguire Gesù. Allora, fratelli, che nessuno si sogni di preoccuparsi per la vecchiaia, per le malattie. Non vogliamo la vita allungata, grazie all'ozio, grazie alle cure mediche. Noi vogliamo accelerare nel caso. Andare alla nostra montagna. Ognuno c'è una montagna. Questa missionaria aveva una montagna per portare le Bibbie. Noi abbiamo una montagna di qualunque tipo diverso per portare Gesù, per portare il messaggio. Ha detto Dio a Ezechiele, capitolo 2, ha detto che ti ascoltino o che non ti ascoltino, tu predicherai il mio messaggio. Ezechiele 3,17, cosa dice Angela? Figlio d'uomo.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non lo avverti, e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
19.
Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ezechiele 3, da 17 fino a 19.
Ezechiele 2, dove dice sia che ti ascoltino che non ti ascoltino. Ezechiele 2. E allora, fratelli...
Verso 7. Ma sì. Tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Ezechiele 2, verso 7.
Sono ribelli. E non è nostra preoccupazione che ci ascoltino o no. Noi dobbiamo, siamo sentinelle, e la sentinella suona la tromba. Sì, ma se quelli non scappano, se quelli non si preparano, suona la tromba. Sì, ma se non mi rispettano, se mi insultano, se mi offendono, se dicono che sono un disgraziato, un fetente, allora ha detto di me, tu li avverti. Perché? Perché? Apocalisse 22, 11 e 12. Perché?
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, e chi è impuro continui a essere impuro. E chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora.
Io vengo presto.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, versi 11 e 12.
Continuare. Proprio stamattina Gesù mi parlava, ho anche preso un appunto. Avvertirli. E io ho chiesto a Gesù, se non ascoltano, tu li avverti. Il tuo dovere è avvertire. Perché poi quando vengono i giudizi di Dio, non devono dire, non lo sapevo. Tu li avverti. La spada a due tagli, o gli dà la salvezza, o gli dà la punizione. Tu li avverti. Stamattina sai che Gesù mi parlava? Sai di cosa mi parlava?
No.
The serial killer. Non è una cosa molto ispirante, no?
Non sembra cosa sui
e Gesù mi diceva che lui non ferma i serial killer. Cioè, sono serial killer che li prendono dopo che hanno ucciso 50, 100 persone. La cosa terribile è che non li ferma.
Perché non li ferma?
Perché abbiamo l'arbitrio. Perché quelli che vengono uccisi, il Signore parla in Esaia 57:1, guardare lì.
Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Isaia 57, verso 1.
Le vittime vengono tolte di mezzo per evitano i mali che vengono e saranno benedetti. Cioè soffre di meno uno che, non so, uno che spara, prende una coltellata, soffre di meno di uno che è in ospedale per anni.
È vero, sì.
Era Freud e Nietzsche, tutti e due hanno avuto i grandi padri psicologi, hanno avuto due morti orribili. E mi pare Nietzsche che alla fine si è suicidato, non voleva più soffrire. E allora, fratelli, quel che voglio dire, non avete paura del diavolo, della morte. La morte per noi è una benedizione, è una liberazione, però non cercatela, Dio non è con il suicidio. Nel nome di Gesù Cristo, allora Dio benedica quella missionaria, che pare si chiamava, comunque, in Asia questo è successo. E allora è stato un miliardario che ha detto ti do un miliardo se puoi allungare la mia vita di 6 mesi. Il dottore ha detto non posso farlo. Un miliardo gli voleva dare, se allungava la sua vita di 6 mesi. Cioè quest'uomo era abituato a pagare per tutto. I soldi gli aprivano le strade e il dottore gli ha detto non posso farlo. Non posso allungare la tua vita. È orribile la morte dei ricchi. Non vogliono morire perché non vogliono abbandonare le ricchezze, il loro yacht, lo yacht carico di prostitute, di champagne. Ma la morte del cristiano nella sua stalla di Betlemme è dolce. Gloria a Dio. Abbiamo visto il film qui, l'abbiamo visto già diverse volte con i ragazzi di Filippo Neri. Era quel grande uomo cattolico, che la Chiesa pure perseguitava come sempre fa, dal quale si ispirò Don Bosco. È la maniera che lui è morto, ha vissuto una vita di amore e come è morto in amore. È morto pieno di gioia, era così contento, andava da Gesù, il Filippo Neri.
Sì.
Il film non è sulla radio?
Credo c'è, devo controllare, che non mi ricordo.
Puoi dare l'indirizzo per i Fratelli Nuovi?
Sì.
Come arrivare ai film?
Si chiama Preferisco Paradiso. Sì, sulla pagina di radioblast.net c'è un tasto dove dice film. Non
sì.
so se vi appare in inglese Christian Movies o se vi appare in italiano, dice film. E lì sulla lista lunga c'è un film intitolato Preferisco il Paradiso in due parti.
Oh, è bellissimo, ragazzi.
È meraviglioso, sì.
Senti, è una cosa.
Sì.
Alcuni l'ha fatto la Rai 1, che suppostamente è una Rai cattolica, però c'è molto poco, però meglio di niente. Gloria a Dio.
Amen. Voglio dire, per informazione, per sapere, che Nietzsche non ha commesso suicidio, è Freud che ha commesso suicidio.
Freud.
Perché Freud aveva cancro negli occhi, in the cheeks, and he took a...
Lingua, abbiamo un cancro.
And he took morphine to kill himself.
Prendeva morfina, per un certo punto
No, ha preso morfina per suicidarsi.
Si è suicidato con la morfina.
Nietzsche invece è morto con depressione, demenza, pneumonia.
Questi sono i padri della psicologia, psicanalisi moderna, Dio ci liberi.
No. Nietzsche, che ha commesso incesto con la sua sorella, era innamorato di sua sorella, ha perso la sua mente completamente, la mente che era il suo idolo.
Era quello che diceva, abbiamo ucciso Dio?
Sì. E lui credeva nel suicidio, ha detto che suicide is the ultimate expression of human freedom.
Aspetta che traduco. Suicidio è l'espressione finale, ultima, l'espressione suprema della libertà umana.
Sì.
Cioè buttati in un pozzo, sei libero di farlo.
Questi sono i saggi, Dio ci liberi.
Comunque dicevo che stamattina stavo pregando su tante cose e un punto che mi diceva il Signore era guarda i serial killer, io non li fermo perché c'è... Io do libertà di arbitrio, di scelta. Quelli che vengono uccisi, Isaia 57:1, io li sottraggo ai mali a venire. E uno che muore di serial killer non soffre di più di uno che è all'ospedale per 3 anni. Operazione dopo operazione dopo operazione. Angela, a te la parola.
Torniamo ad alcune notizie.
Andiamo.
Andiamo in Ucraina, giornale La Repubblica. Bessent dice l'incontro in Vaticano decisivo per l'accordo. Gli Stati Uniti avranno un accesso privilegiato alle risorse naturali dell'Ucraina e creeranno una sorta di piano Marshall per la ricostruzione del paese. Cioè, si sono incontrati Trump e Zelensky al funerale del Papa, hanno fatto un incontro e si sono messi d'accordo su qualcosa?
Sì, che adesso... Zelensky ha accettato di dare le miniere, terre rare, i valori minerari ucraini all'America.
In cambio di cosa?
In cambio delle armi che gli ha già dato.
Ah, in cambio di niente, quindi. Non riceverà niente?
Perché l'Europa già le garanzie le ha prese dall'inizio, i furbastri, i banchieri europei. Invece fessacchiotto Biden dava le armi ma non chiedeva niente in cambio. È arrivato Trump, dice alt. E tu quando tu non ci dai niente per le armi che ti abbiamo dato. Tra l'altro le armi erano ferri vecchi, la Germania ha mandato squadroni di carri armati e Zelensky gliel'ha mandato indietro e dice sono ferro vecchio, non funzionano. Quindi l'Occidente riciclava le armi vecchie. Comunque, qui vediamo l'amore politico. L'Occidente ama l'Ucraina. Praticamente... gli stanno rubando tutto all'Ucraina. Quello che la Russia non ha distrutto, gli occidentali glielo rubano. Questo è l'amore, quanto gli occidentali amano gli ucraini. Si fanno pagare ogni cosa. E alla fine l'Ucraina, tra territori che si prende la Russia e le miniere che si prende l'America e l'Europa, eccetera, questa Ucraina, diciamo, rimarrà un osso rosicchiato con poco di rimasto. Cioè l'Europa all'inizio si è accaparrata le ricchezze dell'Ucraina in cambio di armamenti, adesso è il turno dell'America. Poveri nazisti ucraini sono peggio di pedine, vanno a morire per fare il lavoro sporco dell'Occidente e poi l'Occidente gli toglie, si fa anche pagare. Invece Cinedo dovrebbe pagare l'Ucraina per fare lavoro sporco. Va bene, però qui è il contrario. Cioè, non dico Trump perché lui è contrario a questa guerra, ma certo tutti gli altri. Guarda, c'è un altro giornale dell'ANSA, Zelensky.
Zelensky dice, la pace, ma senza regalare territori a Putin.
Hai capito che è intelligente questo Zelensky?
Ma come regalare? Quali le ha presi in guerra?
Vuole una pace che gli dia a tavolino quello che ha perso sul campo.
Ah.
È furbo questo qua. Dice, sì, io ho perso la guerra, va bene, facciamo la pace, però Putin non si prende niente. Cioè, che grazie, questo qui sono 2 anni che fa la guerra, se si è guadagnato sul campo queste cose. In qualunque guerra, giusto o sbagliato, quando vince una guerra, i vincitori decidono. No, lui ha perso e vuol decidere.
E vuole che Putin gli regala i territori.
Capito? Cioè, c'è Trump che gli ride di dietro e anche davanti.
Ah.
Guarda, meno male che noi sappiamo come finiscono le cose, che finiscono con la vittoria di Gesù. Prossimo, Angelina, cos'è? Sky TG24?
Sì, come sapete, fratelli, questa settimana c'è stato un blackout in Spagna, Portogallo e Francia. E Sky TG24 parla di questo, dice disagi, trasporti e internet. Anche ANSA dice maxi blackout in Spagna e Portogallo. Nessuna causa viene esclusa.
E allora, Corriere della Sera?
Guasto, incidente o sbalzo termico? Quali sono le ipotesi?
Cioè, ancora praticamente non hanno scoperto.
Ah no?
No. Quindi qualcuno sta facendo esperimenti, forse per un blackout in tutta Europa.
Pensi?
E guarda come hanno fatto con le siringate. Sono in fase di... stanno sperimentando cosa fare con i burattini, i grandi capi politici, le multinazionali. Non si sa mai cos'è che la zizzania sta progettando di fare, a meno che Dio non ce lo mostra. Per questo dobbiamo stare allerta, pronti a tutto, compresi, cioè, dovessi spostare, cosa fare, cosa non fare, quantomeno spostarsi fuori dalle città. Siamo pronti a quello, fratelli.
Uh-huh.
Guarda, c'è la Repubblica, c'è anche un articolo.
Blackout in Spagna non è stato un cyberattacco. Problema nella produzione di energia solare. Quindi hanno scoperto che non è stato un attacco.
Ha scoperto che non sono degli hacker. Qui ci sono delle fotografie di macellerie con la carne che senza elettricità, capito, che la carne va male.
Ah.
Ma io penso che... cioè, sto guardando nello spirito,
Sì.
Il Signore sta avvisando l'Europa di non prendere per scontata l'energia solare, perché dicono che dipende da quello. Cioè... i pannelli solari che creano energia, eccetera, qualcosa non ha funzionato in quel lato lì.
Sì, dice problema nella produzione di energia solare.
Sì,
dice.
Con i pannelli solari. Il Signore sta avvisando che di non prendere per scontato l'energia elettrica o il petrolio, il carbone, la legna, cioè tutte le benedizioni che Dio in continuazione assiste il mondo. Va bene? E avvisando anche... gli anticristi, le capre, la zizzania, il Signore sta avvisando tutti. Non prendete per scontato, come in Egitto, quando gli ebrei, il popolo di Israele, doveva uscire, il Signore ha dato un fracco di legnate sull'Egitto. Quindi stanno per avvenire cose che il Signore userà, come le guerre atomiche che vengono, per svegliare un mondo che si è dimenticato di Dio. Guarda, dice Gesù, chi si dimentica di me, stia attento, avrà solo se stesso da biasimare. I miei castighi, così come le mie benedizioni, vengono. E sicuramente vengono e saranno dure. Dice il Signore, come sono grandi le mie benedizioni sopra i miei figli ubbidienti, così saranno grandi i miei castighi sui malvagi che si dimenticano di me. Grazie Gesù, gloria a Dio.
Amen.
Celina mi ha dato anche delle scritture, Salmo 46, per favore, e Abacuc, capitolo 2. E allora, Salmo 46, 6 a 10, le nazioni.
Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Salmi 46, versi da 6 fino a 10.
Il Signore sta dicendo al mondo, fermatevi, state andando all'inferno. State andando all'inferno eterno, dice il Signore. Fermatevi, riconoscete che io sono Dio. Un'altra, Angelina, Abacuc 2, 18 a 20.
A che serve l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti? Guai a chi dice al legno, svegliati, e alla pietra muta, alzati. Può questa istruire? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non c'è in lei nessun spirito. Ma il Signore è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Abacuc 2, versi 18 fino a 20.
Grazie, grazie Signore.
Alleluia, amen.
Capito cosa dice qua? Guai che dice al legno, svegliati, alla pietra muta, alzati. Può questa istruire? Cioè, l'immagine della bestia che viene istruirà il mondo. Molto profetica questa scrittura.
Ma questo si faceva nel passato, nel Vecchio Testamento.
No, guarda, dice ricoperta d'oro e d'argento.
Sì.
I soldi che stiamo spendendo per fare computer, l'intelligenza artificiale.
Oh, a quel cioè, tipo di scultura.
Questo è Gesù che parla. Quando Dio parla nel Vecchio Testamento, è Gesù, lui è la parola.
Sì, sì.
E allora cos'è che dice di Gesù? È lo stesso ieri, oggi, in eterno.
Sì.
Anche profezie date nel Vecchio Testamento, attenzione che trova un'applicazione anche adesso. Quando dice ai malvagi non uccidete il Vecchio Testamento, vale anche nel Nuovo, vale anche adesso. Gloria a te, Signore.
Quindi l'artefice che confida nel suo lavoro, che fabbrica idoli, la applica ai computer di oggi?
Lo applico io.
Sì.
Applichiamo noi.
Mm-hmm.
Io lo applico ai computer di oggi. Quindi quando dice l'artefice fabbrica idoli muti,
sì.
Guai a chi dice al legno svegliati, cioè che fanno parlare i computer.
Sì.
Alla pietra muta, alzati, i robot camminano.
Mm-hmm.
Adesso fanno armi.
Vero, vero.
Fanno armi, robot che camminano, che sparano. E questo è vero. Il maligno sta dando ad intendere al mondo sordo, cieco, al mondo stolto, che i robot possono parlare, pensare, vedere. Adesso hanno robot che decidono. Hanno robot che persino dirigono. Grande, grande abominazione di desolazione, dice il Signore. Guai, dice il Signore. Ora stanno dicendo al legno, ai metalli dei loro robot computerizzati, svegliati alla pietra muta, alzati. La profezia dice, può questa istruire? Ecco, è ricoperta d'oro d'argento. Stanno investendo capitali per l'intelligenza artificiale. Sanno che prima che ci arriva, c'ha potere sul mondo. Una volta ricoprivano i loro idoli di cose preziose per adorarle. Ed ecco di nuovo sta ricoprendo i loro moderni idoli tecnologici di oro, argento, dollari, euro per adorarli. E ora il mondo si sta sempre più sottomettendo a questi fino a che viene il giorno e presto che, diciamo, la gente adesso arriverà al marchio della bestia, arriverà l'anticristo. E presto il Signore dice che viene Apocalisse 13, Angelina. Sta arrivando, verso 14, quindi sta arrivando. E dice agli abitanti della terra?
Dice agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
E gli viene concesso?
E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, versi 14 e 15.
Quindi permetteranno ai loro idoli, intelligenza artificiale, di dirigere, dirigere il mondo al punto satanico che l'immagine, dice, com'è che dice? Fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare. L'immagine, questo che secondo me è un robot di qualche tipo, che l'immagine potesse parlare e fare uccidere tutti che non l'adorano. Quindi questa immagine dirà che chi non adora l'immagine, ho già spiegato nel corso biblico cos'è l'immagine, come lo vedo io, è un sistema mondiale come era il nazismo in Germania. Guarda, negli annali storici si vede dei giorni terribili delle dittature di destra, sinistra, nazista, comunista, stalinista, prima, seconda guerra mondiale. Cioè il mondo fa finta, gli storici fanno finta di essere scandalizzati per i milioni di morti delle dittature del secolo scorso. Però con i loro sorrisi ipocriti oggi cosa fanno? Si riarmano, si preparano a nuovi orrori. Ascoltali la televisione, con sorrisini, sai, stereotipati come von der Leyen, sorrisino. Ci prepariamo alla guerra, che bello. 800 miliardi di euro che non abbiamo, li investiremo per armarci. Ah sì, PS, la leva sarà obbligatoria. Salvini tutto contento a battere le mani, eh? Salvini è sempre il primo in queste cose. Quei loro sorrisi ipocriti, si riarmano, si preparano a nuovi orrori. Lasciate che ripeto. Cos'è che dice la Bibbia? La Bibbia dice che questi terrori del secolo scorso, stalinismo, nazismo, torneranno presto. Questo dice la Bibbia. Faranno molto questa zizzania, mostri travestiti da umani. Di nuovo torneranno. Non avranno la faccia di Stalin, ma magari la van der Leyen. Non avranno la faccia di Hitler, ma magari il capo della NATO. E rifaranno gli stessi orrori precedenti. Ecclesiaste 1, Salomone diceva: quello che è stato è quello che sarà. Quello che è stato si ripeterà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ecclesiaste 1. I cattolici Coelet chiamano al Vaticano. Libro di Coelet, che vuol dire predicatore. Allora tu vai a visitare, vai in visita, vai a visitare enormi cimiteri e ti chiedi: ma come è stato possibile? Solamente la Russia 25 milioni di morti circa, perché i nazisti dicevano: ammazziamoli tutti, ma avevano così tante pallottole da uccidere 25 milioni di persone. Ma che mostri! Che mostri abbiamo qui, come per esempio i tedeschi evangelici di Lutero, italiani fascisti del Papa. Cioè del Papa nel senso che il Papa non diceva una parola, perché? Perché era mezzo morto. E allora vedi questi cimiteri, ascolti la TV e stai ascoltando di nuovo i nuovi Hitler. I nuovi dittatori, le nuove capre, i caproni che sembrano spiriti malvagi, alieni sbarcati ad un disco volante. Ma chi sono questi? Questi capi della NATO, questi vampiri insaziabili. Parlano come se non ce la fanno più senza avere altro sangue. Devono bere il sangue tutte le mattine, almeno in modo spirituale, come provocando guerre. Quelli che stanno morendo in Ucraina, nello spirito, questi politici di oggi si stanno tracannando quel sangue, si stanno ubriacando.
Che orrore.
Come dice dalla Babilonia la prostituta, Apocalisse 17-18, dice: era ubriaca del sangue dei martiri. Questa gente che vuole il male, l'odio, la violenza, la guerra. E per via dell'arbitrio umano, attenzione, Dio lo deve permettere. La cosa che fa paura è che Dio lo deve permettere. Ma perché? Perché Dio ha dovuto permettere Gesù a morire in croce? Perché? Me lo spiegate, amici atei? Che se no non potevamo salvarci. Dio deve permettere il male perché possiamo ripulire non solo il paradiso, il regno di Dio dal diavolo e dai demoni, ma anche i nostri cuori da ogni malvagità. E la Bibbia ci dice che questi mostri scateneranno l'inferno, lo dice nelle profezie, perché vorranno usare i loro giocattoli atomici, infernali, li vorranno usare, non li hanno costruiti per non usarli. Dice il Signore che in quel giorno Angela, Apocalisse 9:18, attenzione,
un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli.
Fuoco, fumo e zolfo.
Dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. Apocalisse 9:18.
Che rappresentazione. Come faceva il profeta a rappresentare i carri armati che sputano fuoco, che sparano? 9:6, Apocalisse 9:6.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Apocalisse 9, verso 6.
Stavo parlando prima, chi vuole morire all'ospedale, tutto intubato, tubi in gola, tubo di qua, un tubo di là. Le infermiere che arrivano, ecco qui ancora un po' di morfina, ecco, ecco. Oh, quanto mi rimane. Curandoti bene, qualche mese. Oh, tutti i miei soldi dove andranno? Chi erediterà? Visto che tutti aspettano che tira le cuoia per prendersi l'eredità. Bramaranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Questi sono, non siamo qua a spaventare, stiamo dicendo preparatevi in Cristo. Dice Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto. E lì sarà protetta, nutrita per 3 anni e mezzo. Io ho l'impressione, ho la vaga impressione che noi siamo un po' in anticipo qua, però devo dare un esempio, non posso predicare occidentale, trovatevi un posto nel deserto e toglietevi di dove siete. Non posso predicarlo se non lo faccio. Io, riguardo a questa scrittura, io ho avuto visioni di ecatombe, ospedali. Ho visto ospedali stracolmi di vittime, che credo erano vittime del nucleare, dei milioni affetti dalle radiazioni, che non potevano dormire notte e giorno per gli effetti della radiazione. Supplicavano i medici di farli morire, ma i medici dicevano loro che non era possibile, non era legale, non erano autorizzati a ucciderli. Il mondo che viene durerà 7 anni, il regime dell'Anticristo, concentrato poi in 42 mesi, ma essere 7 anni. L'inferno saranno 7 anni. Tribolazione 3 anni e mezzo, che i cristiani saranno perseguitati e uccisi, ma 7 anni sono le guerre atomiche e non. Abbiamo già spiegato nel corso biblico. Fratelli nuovi, chiedetelo, è gratuito. Ai tempi di Noè, il mondo era conciato così male che Gesù lo ha citato in Matteo 24. Ma adesso è come ai tempi di Noè. Il mondo oggi ha abbandonato Dio di questi tempi, ma il mondo si ricorderà di Dio nel tempo della sua ira sicuramente. Però cosa faranno i figli del diavolo che riceveranno il marchio? Cos'è che faranno? Apocalisse 16, Angelina. Viene il marchio della bestia e c'è qualche predicatore falso che dice prendete il marchio, se no non potete andare a fare la spesa. Stolto. Sto parlando di John MacArthur, il protestante calvinista che è uno stolto, un falso profeta. Dice questo lui. Dice prendete il marchio e poi vi pentite. Stolto. Apocalisse 16:21, Dio ci avverte.
E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa 1 talento.
50 chili.
Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Apocalisse 16:21.
I falsi profeti dicono, prendete il marchio tranquilli, come i falsi profeti delle chiese di oggi, che quando c'erano le siringate, quando c'era e dicevano sì, 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 prendete, prendete, tranquilli, stolti. Chiese di oggi, posso farti nomi, dati indirizzi, non è il nostro stile. Che hanno detto ai loro fedeli, prendete pure le siringate.
Quindi
diranno lo stesso quando viene il marchio.
Hai detto che si ricorderanno di Dio quando questo succederà, ma non per convertirsi purtroppo, ma per bestemmiare il suo nome.
Ecco, sì, capito? Dice, prendete, voi prendetelo e poi vi pentite. Diceva così John MacArthur. Adesso sembra che John MacArthur non riesce più a predicare, è crollato, eccetera. Ma io prego per il suo bene, ma profeticamente è un falso profeta. Lui, che è uno dei più grandi insegnanti biblici dal mondo protestante, Dio ci liberi. Ma la Chiesa fedele cosa dice Dio? Apocalisse 14, 12 e 13.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, versi 12 e 13.
Alleluia. Apocalisse 3, 8.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta.
Dio sta parlando della Chiesa fedele, ok? Fin adesso abbiamo parlato delle capre.
Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 3, verso 8.
Parla a voi, fratelli fedeli, tutti voi che siete fedeli, voi della nostra Chiesa, e le pecore fedeli delle altre Chiese. Ricordiamoci che la Chiesa vera è una, quella di Cristo. Apocalisse 3, 10 a 13.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, versi da 10 fino a 13.
Quindi sta dicendo qua che c'è qualcuno che non ha orecchie. Sembra che li ha, ma sono di plastica. Sono quelli del carnevale, sì, che si appendono. Chi ha orecchi, Gesù sta dicendo, un mondo senza orecchi. Ascoltano orecchie tese ai falsi profeti. Ma a Gesù, alla parola, ai veri profeti di oggi, spero di essere uno di quelli, li ascoltano. Mica tanto. Come lo sappiamo? Da come si comportano. Sembra che Gesù ha... Sembra che loro interpretano il Vangelo, che Gesù dice andate in tutto il mondo e scaldate panche. Andate in tutto il mondo e fate la scenetta dei morti in piedi negli edifici. Non è quello che ha detto.
Amen.
Gesù dice io ti giudicherò per le tue opere. Cioè opere in Cristo, perché questi falsi profeti dicono non siamo sotto la legge delle opere di Mosè. Stolti, non stiamo parlando delle opere di Mosè. Stiamo parlando dell'opera in Cristo. Giacomo, Angelina. Giacomo 2, verso il 20, credo. Mostrami le tue opere.
Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2, 20.
Dove dice mostrami le tue opere? Cos'è? 19, 18.
18. Tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere. E io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Giacomo 2, 18.
Non ascoltate questi stolti che vi dicono che le opere in Cristo non sono importanti. Le fate bene, se non le fate c'è la grazia. No, non è così la storia. Se le fate siete la sposa di Cristo, se non le fate siete dei morti viventi. Siete quelli di Apocalisse 3, 5. I finti vivi. Apocalisse 3,5 parla dei finti vivi, la gente che al primo sbaglio perde la vita eterna. Angelina, vuoi che ci fermiamo qui e benediciamo i fratelli?
Sì. Sì, ci fermiamo per oggi.
Tu preghi o prego io per i fratelli?
Preghiamo entrambi.
Preghiamo entrambi.
Grazie,
Gesù. Bene, vuoi attaccare tu?
Grazie, Signore.
Grandi benedizioni sui fratelli.
Amen, Signore. Proteggi ogni fratello e sorella che sono in ascolto, Signore. Amen. Aiutali in ogni battaglia che stanno combattendo, e lo so che ognuno di noi abbiamo le nostre prove. Signore, aiutali, dagli forza, saggezza, dagli la presenza dello Spirito Santo che li guidi a uscire dai problemi, nel nome di Gesù. Signore, prego per salute, per potenza nel loro corpo, per vincere le malattie, ogni dolore che sparisca dai loro corpi, nel nome di Gesù. Prego che siano sempre vicini a te, Signore, che possano sentire la tua voce, la tua guida, perché tu ci parli in continuo, ma dobbiamo noi avere orecchi per udire e ubbidire. Aiutaci, Signore, ad essere fedeli a te, nel nome di Gesù. Amen.
Grazie, grazie, Signore. Una bellissima preghiera, Angelina.
Breve, però, va bene.
No, ma è bellissima. È una preghiera.
Grazie, Signore.
Preghiera per gloria a Dio. Signore, anch'io ti voglio pregare per i fratelli, in particolare i fratelli che soffrono. Bambini ammalati, fratelli che hanno dolori. Sì, fratelli, mettetevi una mano sul dolore del vostro corpo adesso.
Amen.
E adesso lo scacceremo insieme al diavolo. Mettete una mano sopra il dolore. E credete che adesso Gesù lo ha tolto. Non lo toglierà, lo sta togliendo, forse lo toglie. Lo ha già tolto 2000 anni fa. Io
Amen.
Sono lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Amen, amen, amen.
Il Gesù che guariva 2000 anni fa sta guarendo adesso lo stesso modo.
Amen.
Il collegamento è la nostra fede.
Grazie,
nel nome di Gesù Cristo, Gesù scaccia il diavolo.
Grazie,
ogni
Gesù.
Dolore, ogni nel malattia. Adesso i fratelli che hanno le mani sui dolori, i dolori andate via.
Amen.
Tornatevene al diavolo, siate segregati nel suo inferno e non darete
Gesù.
Più fastidio a questi fratelli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo ti scaccio,
Amen.
Satana.
Alleluia.
Vattene dai miei fratelli.
Nel nome di Gesù.
Fratelli,
Amen.
Siete benedetti, non avete dolori.
Grazie,
malattie, uscite adesso dal corpo dei fratelli.
Amen.
Non è il vostro posto.
Grazie,
quel corpo è il tempio di Cristo. Vattene, Satana.
Jesus.
Vattene, malattia. Adesso, ora.
Amen.
Nel
gloria
nome di
te.
Gesù
nel
Cristo.
Gesù.
Amen.
Amen.
Gloria a te, Gesù, Signore.
Amen.
Ti benediciamo. Alleluia,
grazie,
alleluia,
Signore.
Alleluia. Gloria, grazie, gloria, Signore, gloria, Gesù. Gloria a te, Gesù.
Amen.
Grazie, Signore.
Gloria a te, Signore.
Protezione intorno ai fratelli, Signore. Signore, tutti i fratelli che ci ascoltano, perché ti amano, Signore.
Grazie, Signore.
Benediccili, Gesù.
Amen.
Siate benedetti, fratelli.
Gloria a te, Gesù. Amen.
Sentite che adesso non c'è più dolore. Il dolore se n'è andato insieme al diavolo. Vattene. Quando il diavolo si dovesse ripresentare, subito nel recinto esterno della vostra mente, lo tenete fuori con la spada della parola. Io posso tutto in Cristo che mi fortifica.
Amen.
Alleluia. Adesso se ne andarono dappertutto a predicare il Vangelo. Il Signore camminava con loro. Il Signore cammina con noi. Il Signore, fratelli, lì vicino a voi e scaccia le malattie. Scaccia il diavolo, dovete solo guardare a Lui, credere in Lui, amare Lui, confidare in Lui.
Grazie, Signore.
Il diavolo è vinto.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Gesù.
Fratelli, vi do un bacio sulla fronte.
Alleluia.
Nel
amen.
Nome di Gesù Cristo, un grande bacio sulla fronte. Prego che l'amore di Dio accresca in voi.
Amen.
Nel nome di Gesù. Ciao fratelli.
Ciao fratelli, tanto amore da tutti
vi
noi.
Vi amiamo.
Ciao, Dio vi benedica. Amen.
Yeah. Appoggiati a me, voglio la tua forza quando afflitto sarai. Ricorda sempre che sarò vicino a te. Ci sono dei momenti brutti, la vita è così. Avvicinati a me, io asciugherò le lacrime quando piangerai. In mezzo al dolore non ti lascerò mai. Invocami nella
detto che tempeste e piogge non ti colpirà. Chi ha detto che un amico ancora non ti tradirà. Chi ha detto che non ci sarebbe la difficoltà. E speri ancora questo mondo ti consolerà. Chi non ha pianto una volta e vive impotente. Chi ha creato questo muro e sei riconoscente. Ascolti gli altri che confondono la tua mente. E ti ripetono costantemente che non ce la farai mai. Non ti potrai mai rialzare. Devi ancora lottare. Lascia non fa per te. E sta male il tuo cuore. Stai perdendo la ragione. Non ricordi la missione. Hai perduto la visione. Oggi non è più il momento di arrenderti. Tutto nella vita cade. Non devi mollare. Il tuo posto non è questo. Devi cominciare. Dio ti dona ancora oggi un'opportunità. Appoggiati a me. Voglio la tua forza quando afflitto sarai. Ricorda sempre che sarò vicino a te. Ci sono dei momenti brutti, la vita è così. Avvicinati a me, io asciugherò le lacrime quando piangerai. In mezzo al dolore non ti lascerò mai. Invocami nella distretta ed io ti libererò. Ricorda bene, anche se la notte più oscura viene, arriverà poi l'alba con il sole del mattino e tutto finirà e la luce splenderà, il tuo viso brillerà, mostrerai felicità. Dio rompe le catene e toglie il tuo dolore, ti dà una nuova vita, la fede sta nascendo. Arriva poi la gioia nel tuo cuore, perché la tempesta è terminata. Ora tu prega, canta, sorridi alla vita, goditi il regalo che il Signore ha preparato. Il mio Dio è un Dio di miracoli, se lo credi lo riceverai. Lungo il cammino tu troverai valori che tu hai perso, quello che il male ha tolto e non hai mai ricevuto. Dio è il tuo rifugio, l'amore di un padre, l'abbraccio di un amico che sarà con te. Voglio la tua forza quando affitto sarai. Ricorda sempre che sarò vicino a te. Ci sono dei momenti brutti, la vita è così. Avvicinati a me, io asciugherò le lacrime quando piangerai. In mezzo al dolore non ti lascerò mai. Invocami nella distretta ed io ti libererò.
Quando afflitto sarai, ricorda sempre che sarò vicino a te. Sono nei momenti brutti, la vita è così.
La vita è vicina a me. Sciugherò le lacrime quando piangerai. In mezzo al dolore non ti lascerò mai. Invocami nella distretta, io ti libererò. Appoggiati a me. Voglio la tua forza quando afflitto sarai. Piangerai, mezzo al dolore non ti lascerò mai. Invocami nella distretta ed io ti libererò.